Capitolo diciannovesimo. Stepan Arkadyč voleva andarsene quando Corniei venne ad annunciare: Sergej Alexeyevich. Chi è Sergej Alexeyevich? Stava per chiedere Stepan Arkadyč, ma se ne ricordò immediatamente. Ah, Serioza! Egli disse. Sergej Alexeyevich, io credevo fosse un capo divisione. Anna m'aveva appunto pregato di vederlo, ricordò. E ricordò l'espressione timida, pietosa con cui, lasciandolo andar via, aveva detto: tuttavia lo vedrai, cerca di sapere dettagliatamente dove si trova, chi lo cura, e Stiva,
se fosse possibile.
Perché è possibile? Stepan Arkadyč aveva capito quel che significava questo se fosse possibile. Se fosse possibile fare il divorzio in modo da darle il figlio. Adesso Stepan Arkadyč vedeva che non c'era neanche da pensarci, tuttavia fu contento di vedere il nipote. Alexei Alexandrovich ricordò al cognato che al ragazzo non parlavano mai della madre e che lo pregava di non accennarvi neanche con una parola. «È stato molto male dopo quell'incontro con la madre che non avevamo preveduto», disse Alexei Alexandrovich. «Abbiamo perfino temuto per la sua vita, ma una cura appropriata e i bagni di mare d'estate gli han ridato la salute e ora, per consiglio del dottore, l'ho messo a scuola». In effetti l'influsso dei compagni ha avuto una buona azione su di lui ed egli è in perfetta salute e studia bene. Che bel giovane che è diventato! E non è Serioza, ma un vero e proprio Sergej Alexeyevich, disse sorridendo Stepan Arkadyč guardando il bel ragazzo dalle spalle larghe che entrava ardito e franco con una giacchetta turchina e i pantaloni lunghi. Il ragazzo aveva un aspetto sano e allegro. S'inchinò allo zio come a un estraneo, ma poi riconosciutolo arrossì e come offeso e urtato da qualcosa si voltò frettolosamente in là. Il ragazzo si avvicinò al padre e gli diede un biglietto in cui erano segnati i voti ricevuti a scuola.
«Beh, passabile», disse il padre, «puoi andare».
«È dimagrito e si è slanciato, ha finito d'essere un bambino, è diventato un monello, mi piace», disse Stepan Arkadyč. «Ma ti ricordi di me?» Il ragazzo si voltò rapido a guardare il padre.
«Me ne ricordo, mon oncle», rispose dopo aver guardato lo zio e di nuovo ficcò gli occhi a terra.
Lo zio chiamò a sé il ragazzo e lo prese per mano. «Beh, come vanno le cose?» disse, desiderando chiacchierare pur senza sapere cosa dire. Il ragazzo, arrossendo senza rispondere, tirava fuori dalla mano dello zio la propria. Non appena Stepan Arkadyč lasciò andare la mano, come un uccello messo in libertà, dopo aver guardato il padre, uscì dalla stanza a passo svelto. Era passato un anno da che Serioza aveva visto sua madre per l'ultima volta. Da quel tempo non aveva mai più sentito parlare di lei. E in quello stesso anno era stato messo a scuola e aveva imparato a conoscere e a voler bene ai compagni. Quei sogni e il ricordo della madre, che dopo l'incontro con lei lo avevano fatto ammalare, adesso non lo occupavano più. Quando venivano, egli li scacciava con cura da sé, ritenendoli vergognosi, propri soltanto delle bambine, non di un ragazzo, e d'un ragazzo che va a scuola. Sapeva che fra il padre e la madre c'era stato un litigio che li aveva separati. Sapeva di essere destinato a rimanere col padre e cercava di abituarsi a questo pensiero. Nel vedere lo zio che assomigliava alla madre, aveva provato una sensazione spiacevole, perché questo suscitava in lui quegli stessi ricordi che egli riteneva vergognosi. La cosa era stata tanto più spiacevole in quanto da alcune parole che aveva sentito, aspettando vicino alla porta dello studio, e in particolare dall'espressione del viso del padre e dello zio, indovinava che fra di loro si era dovuto parlare della madre. E per non giudicare il padre con il quale viveva e da cui dipendeva, e soprattutto per non abbandonarsi alla sensibilità che egli riteneva così umiliante, Serioza aveva cercato di non guardare quello zio era venuto a sconvolgere la sua calma e di non pensare a quello che gli ricordava. Ma quando Stepan Arkadyč, che era uscito dopo di lui, vistolo sulla scala, lo chiamò accanto a sé e domandò come passasse il tempo fra la scuola e le lezioni, Serioza, fuori della presenza del padre, si mise a parlare con lui. «Adesso qui abbiamo la ferrovia», disse, rispondendo alla sua domanda. «È così, vedete, due si siedono su di una panca, sono i passeggeri. E uno si mette in piedi, sempre sulla panca, e tutti si attaccano. Si può fare con le braccia, si può fare con le cinture, e si fanno andare per tutte le sale. Le porte si aprono già da prima. E qui è molto difficile fare il conduttore».
«È quello che sta in piedi?» domandò Stepan Arkadyevich sorridendo. «Sì, qui ci vuole coraggio e sveltezza, specialmente quando si fermano tutto a un tratto o quando qualcuno cade». «Già, non è mica uno scherzo», disse Stepan Arkadyevich esaminando con tristezza quegli occhi animati che ricordavano la madre, adesso non più infantili, non più del tutto innocenti. E sebbene avesse promesso ad Alexei Alexandrovich di non parlare di Anna, non resistette. «E ti ricordi di tua madre?» domandò a un tratto. «No, non me ne ricordo», pronunciò svelto Seriozza e fattosi rosso di fuoco chinò gli occhi a terra. E lo zio non poté cavarne più nulla. L'istitutore slavo, dopo mezz'ora, trovò il suo allievo sulla scala e per lungo tempo non poté capire se fosse irritato o piangesse. «Ma vi siete forse fatto male quando siete caduto?» disse l'istitutore. «Lo dicevo io che era un gioco pericoloso e bisogna dirlo al direttore. Se mi fossi anche fatto male nessuno se ne sarebbe accorto, questo è sicuro. E allora cosa mai? Lasciatemi. Mi ricordo o non mi ricordo, che gliene importa? Perché devo ricordarmene? Lasciatemi in pace», disse, rivolto ormai non più all'istitutore, ma a tutto il mondo.